File 8, pagina 64. Due ragazze, due sentimenti. Non posso fare a meno di tratteggiare e di mettere a confronto il ritratto di due fanciulle da me soltanto intraviste, una per poche ore e l'altra, purtroppo, per parecchie volte, ma sempre e soltanto per pochi minuti. Ma andiamo per ordine cronologico. Dunque, lo sbandamento delle forze armate italiane, avvenuto l'8 settembre 1943, e dopo due giorni di vario peregrinare nell'alta Valle Stura, in provincia di Cuneo, e precisamente fra il Colle della Maddalena, Argentera e Sambuco, il colonnello comandante, il terzo settore della guardia alla frontiera, al quale io ero aggregato come appartenente al secondo reggimento del Genio, radio telegrafista, ci fece un discorso di commiato. Ci disse che da quel momento la guardia alla frontiera non esisteva più, che il corpo era sciolto, di toglierci le stellette e di andarcene dove più ci piacesse. A dire la verità, quando pronunciò quelle parole aveva le lacrime agli occhi. Fu così che, dopo vario peregrinare, mi ritrovai alla stazione di Cuneo, insieme con altri due compagni radiotelegrafisti, frammischiati a diverse centinaia di militari di tutti i corpi. Si stava in attesa di un qualsiasi treno che ci portasse verso casa. Era il 12 settembre. Verso le 10 del mattino, improvvisamente apparvero due grossi carri armati tedeschi, coadiuvati da ufficiali e militari italiani. Tosto ci costrinsero a incolonnarci sul piazzale della stazione e, sempre incolonnati sotto la mira dei due carri armati e dei fucili spianati dei tedeschi, ci portarono nella vecchia caserma dell'artiglieria, sita nella periferia di Cuneo. Qui vi erano già rinchiusi molti altri prigionieri. Seppi subito che tutti i giorni vari camion zeppi di soldati trasportavano alla stazione il loro carico da instradare in Germania. Noi cominciamo ad aggirarci per la caserma in cerca in una via di uscita da quella trappola. Finalmente, il giorno dopo, in una stanza del primo piano, riusciamo a sfondare una porta chiusa con un catenaccio e una catena dietro la quale trovammo una finestra con qualche sbarra di velta. Faticammo non poco per allargare il buco in modo da permettere a una persona di passare. Finalmente riuscimmo nel nostro intento, ma questo primo successo a poco sarebbe giovato se non ci fosse apparsa quella prima ragazza di cui dicevo in principio, una figura veramente angelica per noi. Di fronte, oltre la strada, correva al parapetto lungo il fiume Gesso. Seduta sul muricciolo, questa ragazza ci vide e capì subito la nostra intenzione. Appena una ventina di metri ci divideva, subito ci gridò di ritirarci. Stava passando il tedesco di sentinella, il quale percorreva continuamente tutto il perimetro della caserma. Sotto di noi passava ogni 3 o 4 minuti. Appena voltava l'angolo del caseggiato, il nostro angelo, sempre seduta sul parapetto di fronte a noi, ci faceva segno di gettarci giù. Ad ogni passaggio della sentinella erano 4 o 5 uomini che potevano fuggire. Eravamo in molti noi e ognuno doveva attendere il suo turno, senza dare nell'occhio ai nostri carcerieri e con la paura che la ragazza si stancasse. Nel pomeriggio, dopo parecchie ore, venne finalmente il mio momento. Dovetti abbandonare tutta la mia roba, perfino la cassetta da barbiere. Lasciai tutto ai miei due compagni, che per paura rinunciarono a scappare. Seppi poi che finirono in Germania, dove uno incontrò la morte e l'altro poté ritornare a casa ma terribilmente ammalato. Come dicevo, venne il mio turno, infilai la testa nel buco e in tal modo sarei finito giù a capofitto. La ragazza mi gridava di ritirarmi e buttarmi giù con le gambe in avanti. In preda a comprensibile orgasmo, feci come la ragazza gridava e mi lasciai andare. Un volo che non finiva più, non so quanti metri fossero, forse 4, 5 o 6, chissà, a me sembrò altissimo. Mi rialzo zoppicando un pochino e di corsa attraverso la strada mando un bacio alla ragazza, la quale ancora mi grida di gettarmi nel fiume, cosa che faccio subito. Sotto non c'è acqua, soltanto terra ed erba, ed il salto è molto inferiore a quello fatto dalla finestra. Dopo di me si buttano giù altri 3 o 4 compagni. Subito sentiamo parecchie pallottole che ci fischiano vicino. Siamo stati scoperti. Ci mettiamo a correre il più velocemente possibile per raggiungere l'altra sponda. Poco distante, sempre sull'altra riva, vi era un grande campo seminato a grano turco, le cui spighe erano altissime. A capofitto mi ci butto dentro e poco distante fanno altrettanto i miei compagni di fuga. I colpi ci fischiano intorno. Sentiamo che i tedeschi gridano chissà che cosa nella loro lingua, per me incomprensibile, e intanto continuano a sparare. Rimango immobile a bocconi, sudo e ho freddo. Sento le loro voci avvicinarsi. Penso che se mi vedono così coricato mi sparano. Rischio quantomeno di rimanere ferito. Le voci si avvicinano ancora più. Allora pianissimo mi volto supino e penso: così se mi vedono sparano e muoio subito. Sudo ancora e ho ancora più freddo. Quanto tempo è passato? Pochi minuti, parecchie ore, nessuno lo saprà mai. Finalmente intorno si diffonde un grande silenzio. Ci diamo la voce e ci troviamo nuovamente insieme. Siamo in 5. Mi fermo qui. Certo, avrei molto da dire per quello che accade in seguito, quando mi unì alle prime formazioni partigiane formatesi sui monti del Cuneese, ma ora voglio solo pensare a questa ragazza. In quel tempo certamente non aveva superato i 18 anni, almeno così sembrava. Mi domando, vivrà ancora? Come avrà superato il periodo della resistenza? Che cosa penserà delle ore trascorse a salvare tante vite umane? Penso che tutte, o meglio, la maggior parte delle ragazze italiane si sarebbero comportate allo stesso modo, coraggiose e con un grande cuore, colmo di sentimento e di altruismo. Ce n'è data la prova la lotta di liberazione, durante la quale moltissime donne, come la nostra salvatrice, assolsero compiti pericolosi, combatterono con le armi in pugno accanto ai partigiani, partigiane esse stesse, ed ottennero moltissimi riconoscimenti, fra cui non poche medaglie d'oro al valor militare, spesso alla memoria. Sono a Gusen, sottocampo di eliminazione del lager di Mauthausen. A suon di randellate, di botte e di urla c'è la sveglia. Dobbiamo andare a lavorare a Sant'Georgen, a perforare roccia per fare gallerie sotterranee da adibire a fabbriche di armi. Dopo l'appello, che per noi è più che un supplizio, dovendo per ore e ore rimanere in piedi sull'attenti, seminudi, in mezzo alla neve, ci fanno salire sul trenino che ci porterà da Gusen a Sant'Georgen. Sono questi i momenti più belli della giornata. I 15 o 20 minuti in attesa della partenza e del tragitto sono quelli in cui finalmente posso sentire un pochino di calore. Certamente non bisogna fare caso al tremendo odore, veramente nauseante, e spiego il perché. Abbiamo tutti un grande freddo, ma già ancora prima di salire sui vagoni pensiamo che proveremo un pochino di tepore, non derivante da calore artificiale, ma emanato dai nostri stessi corpi. Sui vagoni del trenino ci ammucchiavamo in più di 120 uomini, tanto stretti che non ci si poteva certamente sedere, ma in compenso, ed era quello che maggiormente importava così pigiati, finalmente ci si riscaldava gli uni con gli altri. Nonostante il tanfo, vivevamo allora i minuti più belli delle nostre interminabili giornate. A parte il lavoro bestiale e massacrante cui eravamo sottoposti, ci comunicava un grande terrore il sapere che si doveva passare nei pressi di quella fattoria. Qui tutte le mattine immancabilmente ci attendeva una ragazza, anch'essa apparentemente di un'età aggirantesi sui 15-18 anni. Quindi, appena scesi dal trenino, tutti in fila, escortati da decine e decine di tedeschi delle SS, accompagnati da cani lupo, si doveva passare davanti a quella fattoria, proprio davanti a quella ragazza. Eravamo in uno stato più che pietoso, ci sostenevamo uno con l'altro, sfilavamo come una colonna di larve che non avevano più nulla di umano, di scheletri, ed essa che certamente al posto del cuore doveva avere una pietra, non manifestava alcuna compassione, anzi rideva sguaiatamente, e noi che da mesi e mesi non conoscevamo più la gioia di un sorriso, sentivamo i brividi scorrerci lungo la schiena. Poi, all'improvviso, correva verso di noi ed oltre a sferrare calci ci sputava addosso. Era così per quelli che le capitavano vicino, dal principio della lunga fila alla fine. Era mostruosa, inimmaginabile tale crudeltà in una ragazza così giovane. Superato quello spauracchio, si doveva poi passare su un ponticello fatto a schiena di mulo, in una salitina, ma che per noi, malconci come eravamo, significava un'impresa quasi insuperabile, alla quale si pensava trepidanti prima ancora della partenza del trenino. Poi si doveva passare una lunga fila di binari e di traversine, un pochino più alti del normale, e noi, al pensare che si dovevano sollevare tante volte le gambe per passarle tutte, eravamo presi dall'angoscia di non riuscirci. D'altronde, ogni giorno molti non ci riuscivano, e per costoro vi era il forno crematorio. In questi tratti ci sostenevamo uno con l'altro, facendoci forza più che altro con la volontà. Eravamo tutti indistintamente nelle medesime condizioni e non ci si abbandonava, si rimaneva uniti, perché se si doveva morire volevamo rimanere insieme, ben sapendo che restare al campo significava finire nel forno crematorio. Tanti di noi preferivano morire lungo il tragitto o mentre si lavorava in galleria, pur di stare insieme fino all'ultimo minuto. Il guaio era che questi dovevamo poi riportarli al campo sulle nostre spalle, il che rappresentava per gli scampati un gravosissimo supplemento di fatica. Ma il pensiero che più ci rattristava, accrescendo il nostro avvilimento, era la ragazza che ci derideva al mattino. Ancora oggi, dopo tanto tempo, non posso non confrontare queste due ragazze, l'italiana e la tedesca. Erano tanto giovani allora, probabilmente sono ancora vive. Vorrei tanto parlare con entrambe e sentire che cosa dicono oggi del loro modo di comportarsi diametralmente opposto. La coscienza della ragazza italiana sarà tranquilla sotto ogni riguardo, ma come sarà la coscienza della ragazza tedesca? Certo, esse saranno ora due donne mature a cui gli anni non avranno risparmiato esperienze dolorose e logoranti, ma avranno avuto entrambe ciò che si sono meritate. Alla giustizia divina io non credo. Un po' più di fiducia mi ispira la giustizia degli uomini, sebbene proceda fin troppo a rilento. L'importante è che le sofferenze subite da noi, la morte di tanti nostri compagni, gli atti eroici, il fulvido esempio di altruismo offerto da questa ragazza italiana non siano stati vani. Pagina 71.